Oggi continuiamo a parlare di altre profezie sull'Apocalisse. Io sono Mario Calvagno e parliamo dell'Apocalisse appunto con il professor Saverio Scuccimarri, pastore, decano della facoltà avventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV, che è in collegamento. Ciao Saverio, benvenuto.
Ciao Mario, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie. Quindi 29esima e ultima puntata, l'epilogo della nostra serie sull'Apocalisse, e il testo di riferimento è nel capitolo 22, i versetti da 6 a 21. Allora Saverio, il brano inizia con il profeta Giovanni che si inginocchia letteralmente davanti all'angelo che lo ha condotto, diciamo così, attraverso le visioni e i messaggi, proprio perché vuole adorarlo, ma l'angelo lo blocca con diciamo una sorta di stai attento a quello che fai. E per quale motivo?
Perché nella Bibbia, comunque nella fede ebraica, in generale nella fede biblica, l'adorazione va, cioè qualcosa che non può essere condivisa con tanti soggetti, diciamo così, ma va riservata soltanto a Dio. Cioè l'adorazione è proprio l'atto attraverso il quale la creatura riconosce di non essere di fronte a un'altra creatura, ma di essere davanti al creatore. Per cui l'unico essere, secondo la scrittura, che può essere adorato è Dio. Certo, Dio nella comprensione cristiana, Dio è nella forma trinitaria, per cui Padre, sì, Figlio e sì. Spirito Santo. Ecco, però al di fuori delle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, nessun altro essere può ricevere l'adorazione, proprio perché secondo la scrittura tutto ciò che esiste, per quanto diversificato in potenza, in forma, in qualunque cosa, c'è però una cosa che ci accomuna tutti quanti, cioè tutti siamo creature di Dio, tutti siamo stati creati da Dio. L'unico che non è stato creato è appunto Dio stesso, che fa di lui, e questo fatto fa di lui il creatore. E quindi l'adorazione è proprio il segno attraverso il quale si riconosce che la creatura riconosce la propria dipendenza da Dio, cioè il fatto che noi esistiamo perché è Lui che ci ha voluti, non perché abbiamo in noi stessi la causa della nostra esistenza.
Sì.
E questo fatto non è solo una deduzione teologica, viene proprio ribadito nei primi due comandamenti, dei 10 comandamenti, no? Tutti quanti, insomma, ricorderanno i 10 comandamenti di Mosè, che si studiano anche al catechismo. Ecco, il primo comandamento dice: non avere altri dei all'infuori di me. E sì, questo poi si traduce nella pratica ebraica, si traduce nel dovere appunto di non rivolgere atti di culto e di adorazione nei confronti di persone, angeli o altre creature, ma soltanto nei confronti del creatore.
È chiaro.
Forse un'ultima cosa che possiamo dire, sì, su questo punto è il fatto che, perché io credo che mentre parlavo di questo sarà venuto in mente a qualcuno invece il fatto che in tanta pratica, in tanta prassi, diciamo, della tradizione cattolica, c'è invece, come dire, gli atti di culto, pensiamo alle preghiere per esempio, no? Ma anche alle feste, genuflessioni, inginocchiamenti e così via, questi atti di culto invece non vengono riservati solo a Dio, ma anche ai santi, alla Madonna, certo, eccetera. Ecco perché si parla di, cioè si fa una differenza tra venerazione e adorazione, no? Cioè l'adorazione viene riservata a Dio, tuttavia anche, si dice, no, anche i santi, gli angeli, la Madonna possono essere oggetto invece di venerazione. Ecco, allora questo testo che però tu hai letto ci mostra che la differenza tra adorazione e venerazione più una differenza teorica che pratica, cioè poi all'atto pratico, se la venerazione si traduce in un atto, come voleva essere in questo caso da parte di Giovanni, no? Un atto di genuflessione, quindi di preghiera, quindi di che assomiglia totalmente, insomma, a un atto di adorazione nei confronti di Dio. Ecco che qui l'angelo si ribella a questo, quindi questo come dire, un richiamo che noi così molto rispettosamente possiamo fare ai nostri fratelli, alle nostre sorelle cattoliche, a riflettere bene sul senso di questa differenza e ricordarsi che l'adorazione va riservata solo a Dio.
Certo. Beh, l'angelo dice poi a Giovanni di non sigillare le parole della profezia di questo libro perché il tempo è vicino, e Gesù stesso più avanti poi dirà: io vengo presto, io sto per venire, insomma più volte viene ribadito questo concetto, però Saverio, sono trascorsi 2000 anni.
Eh sì, sono trascorsi 2000 anni, e quindi questo ci obbliga, il fatto che sono trascorsi 2000 anni ci obbliga a rileggere questo testo e a ricomprendere il significato di quel presto, perché qui è la parola presto, l'ho letto il discorso che vengo, no? Se Gesù si fosse limitato a dire ritornerò, e allora diciamo questo poteva lasciare, come dire, ampi margini di giustificazione. La cosa lo si giustifica perché ha aggiunto quel presto, però siccome poi quel presto, come hai detto tu, sono passati 2000 anni e ancora non è stato in qualche modo compiuto, noi siamo costretti a rileggere quei testi e quindi a rileggere anche quella parola presto. Si dice oggi in teologia non in senso cronologico ma in senso cairologico, cioè cronologico vuol dire è quello a cui normalmente noi avremmo pensato, no? E cioè che nel giro di poco tempo Gesù sarebbe ritornato. Ecco, invece ricomprendere la parola presto in senso cairologico, cairologico è una parola che viene da kairos greco, che vuol dire il tempo opportuno, vuol dire che quel presto significa non necessariamente che necessariamente sarebbe venuto da un momento all'altro, ma che sarebbe comunque venuto al tempo opportuno, no? Quindi senza ritardo rispetto alla necessità della sua venuta, diciamo così.
Sì.
Poi volendo possiamo anche fare un'altra considerazione riguardo a questo testo, no? A questa parola, cioè il fatto che è vero che noi stiamo aspettando da 2000 anni il ritorno di Gesù, però è anche non vero questo fatto, no? Nel senso che sì, l'umanità aspetta da 2000 anni, ma poi insomma nessuno di noi da 2000 anni sta aspettando Gesù Cristo, perché nonostante la vecchiaia che incombe nessuno può vantare un'età così lunga. Ecco, quindi in realtà poi nella pratica questo attendere Gesù in 2000 anni nella pratica si risolve nel fatto che ognuno di noi, ogni credente, attende il ritorno di Cristo nel tempo della propria vita. Il tempo della nostra vita è un tempo breve, questa è la percezione che noi ne abbiamo, insomma. La stragrande maggioranza delle persone ha la percezione che la vita sia volata via, no? Io l'ho sentito dire anche da persone vicine ai 100 anni,
è vero,
che hanno l'impressione che la vita sia corsa via velocemente in un attimo. Ecco, evidentemente anche nella scrittura gli autori sacri avevano questa percezione. No, evidentemente non lo so, ma comunque forse, ecco, anche loro avevano questa percezione, e quindi in un certo senso questo presto lo possiamo intendere anche in senso cronologico, no? Nel senso che ognuno di noi attende Gesù Cristo nel tempo della propria vita, il tempo della nostra vita è breve, e quindi non possiamo rimandare all'infinito, ecco, il tempo dell'accettazione di Gesù Cristo. Oggi sentiamo la sua voce, accettiamola, perché da un momento all'altro, ecco, possiamo ritrovarci di fronte a lui, non perché al momento della morte poi ce ne andiamo in cielo davanti a lui, va bene, non è questo quello che crediamo come avventisti, ma appunto perché poi nella morte c'è l'incoscienza del tempo che passa, di tutto ciò che accade, e quindi tra il momento in cui si muore e il momento in cui Gesù ritorna e quindi si risuscita e si ritorna alla vita, possono essere passati anche migliaia di anni. Noi la percezione che ne avremo sarà quella di un battito di ciglia.
Sì, è come quando ci si addormenta la sera e poi ci si risveglia al mattino, insomma non si ha coscienza della durata del sonno, ma insomma il risveglio poi è lì e quindi è passato del tempo, ma non sappiamo.
Esatto.
Bene, allora continueremo a parlare di queste tematiche dell'Apocalisse molto interessanti fra pochissimo, e intanto ascoltiamo Jamie Grace con Wonderful.
He calls me wonderful, he calls me love, sees past all that I've done, sees who I will become. Wonderful, he calls me love, sees past all that I've done, sees who I will become. No mountain high that I could climb can make him love me more. No valley low could ever take the place of his love, 'cause he already loves me the most he could love me. Sent his son to die for me, gave his life for me. And the least I could do is love him too. Oh, love him too.
Jimmy Grace, Wonderful, qui su RWS Accendi la Speranza. Mario Calvagno, in collegamento il professor Saverio Scuccimarri, pastore decano della facoltà avventista di teologia e direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Riprendiamo l'intervista sull'Apocalisse. Nel segmento precedente abbiamo parlato del confronto fra l'angelo che guida Giovanni e Giovanni stesso in merito all'adorazione, e abbiamo approfondito questa tematica. Io sono una creatura come te, insomma, in sostanza, dice l'angelo, e poi ancora abbiamo parlato del significato di presto nel ritorno di Gesù, ecco, rispetto al momento in cui effettivamente ritornerà. Saverio, Gesù a un certo punto dice di se stesso, nei versetti successivi: io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine, e anche poi aggiunge: io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella mattutina. Quindi ci sono questi confronti, no, fra una cosa e l'altra. Cosa vuole indicare in particolare Gesù qui?
Ma sono da mettere in rilievo due cose, credo. La prima, quando Gesù dice io sono la radice di Davide, questa cosa è particolarmente importante, era particolarmente importante per i cristiani di origine ebraica, cioè il fatto che Gesù è il Messia, cioè non solo il Salvatore del mondo, ma il re di Israele, discendente del re Davide, che era stato promesso e su cui si basa tanta della pietà, diciamo così, della fede ebraica. No, le speranze riposte in questo Messia che avrebbe salvato Israele e attraverso Israele rinnovato il mondo intero. Ecco, tutte queste promesse, di cui tutti questi riferimenti messianici di cui è pieno l'Antico Testamento, si sono compiuti in Gesù. Un'altra cosa rilevante in queste espressioni è che tutte queste espressioni vogliono mettere in luce la divinità di Gesù, cioè la piena divinità di Gesù, che è uno degli obiettivi dell'Apocalisse di Giovanni. Uno degli obiettivi di questo scritto è quello proprio di rispondere a un'eresia che, diciamo, stava prendendo piede al tempo di Giovanni, cioè l'eresia gnostica, secondo la quale diciamo, la divinità di Gesù era una divinità molto relativa, nel senso che Gesù era solo l'ultimo anello di una catena di mediatori, di entità divine, che tutte quante in qualche modo avevano avuto il loro piccolo ruolo nell'azione salvifica di Dio nei nostri confronti. Ecco, invece Giovanni, uno degli obiettivi che si pone nell'Apocalisse è proprio di attestare la piena divinità di Gesù, e tutti questi titoli non fanno che dire questo, cioè dire che Gesù è il primo e l'ultimo, è l'alfa e l'omega, poi hai letto anche altre cose che ora non...
Sì, il principio e la fine, insomma, sì.
Il principio e la fine e così via, sono tutte espressioni che voi capite, che possono essere riferite, sono espressioni poetiche per dire che Gesù è infinito, è infinito in grandezza, infinito in eternità, infinito in potenza. E quindi fare riferimento all'infinità di un essere vuol dire fare riferimento alla sua piena divinità, perché ciò che contraddistingue tutto ciò che esiste è proprio il limite, cioè tutto ciò che esiste ha un suo limite di tempo, di spazio. L'unico che non ha limiti di tempo e di spazio è Dio, per cui dire di Gesù Cristo che lui non ha limiti, cioè il primo e l'ultimo, il principio e la fine, eccetera eccetera, vuol dire attestare la sua piena divinità.
Certo, certo. Beh, c'è ancora una frase che colpisce: e lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Questo fa venire in mente almeno due, ma ce ne saranno sicuramente altri, due altri brani, ad esempio uno da Isaia: voi tutti che siete assetati venite alle acque, venite, comprate senza pagare delizie, miele, eccetera. E poi ancora Gesù nel Vangelo che dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, che siete travagliati, e io vi darò riposo. Insomma, è un incontro fra Gesù e l'umanità, fra l'umanità e Gesù, Saverio.
Sì, è un incontro. Tra l'altro la parola incontro fa venire in mente anche nel Vangelo, sempre di Giovanni, Vangelo di Giovanni al capitolo 4, quando Gesù incontra appunto una donna samaritana e anche a lei le promette un'acqua che l'acqua, sarebbe stata acqua della vita, lo sarebbe
dissetante per
lei,
sempre,
una sorgente,
insomma,
di vita eterna.
Sì, 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 sì.
E quindi qui noi la riflessione che possiamo fare è che tutta l'essenza del cristianesimo, della fede in Gesù Cristo, quindi tutta l'essenza dell'esperienza con Dio, viene rappresentata da quest'immagine dell'acqua della vita. Questo è molto importante perché ci fa capire che sì, anche se nella religione ci sono da fare delle scelte, ci sono da fare dei sacrifici a volte, no? Ci sono anche delle regole, dei comandamenti da osservare, c'è tutto questo, però tutto questo non è il centro. Cioè il centro della fede cristiana non è ciò che noi dobbiamo fare, ma il centro della fede cristiana è Dio, è noi che stavamo morendo di sete, va bene, e Dio ci ha dato un'acqua che ci ridà vita, l'acqua della vita, che sgorga in noi in vita eterna. E questo è il senso della fede cristiana. Quindi non è dato da una serie di precetti, regole da osservare, non è centrato su ciò che noi dobbiamo fare per la nostra salvezza, ma su ciò che Dio fa per la nostra salvezza. Certo. Cioè noi stavamo morendo, la nostra anima stava morendo, il nostro corpo stavano morendo, e Dio in Cristo Gesù ci ha soccorsi. Gesù è la nostra acqua di vita, no? E quindi accogliere Gesù Cristo nella nostra vita vuol dire accogliere la vita stessa.
È
questa l'immagine che dobbiamo sempre tenere presente, perché è l'immagine della grazia, del fatto che tutto si fonda sulla generosità di Dio, sul dono gratuito di Dio, che non solo ci ha donato gratuitamente la vita quando ci ha creati, ma in Cristo Gesù ce la dona di nuovo attraverso la salvezza. Certo, se noi non mettiamo l'ombrello, ecco, se noi siamo disposti ad accogliere quest'acqua di vita che che ci vuole dissetare, che ci vuole rinfrescare.
È chiaro. Beh, in questo senso vanno le ultime parole dell'Apocalisse, che poi sono anche le ultime parole dell'intera Bibbia: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. E se volessimo dare loro uno scopo, un senso particolare, insomma, quale potrebbe essere? È una specie di sigillo, di timbro, Saverio, come lo possiamo definire?
Esatto, come dici tu, no? È la traduzione di quell'acqua della vita. Cioè, dopo aver detto l'immagine, dopo aver dato l'immagine, perché l'Apocalisse è piena di immagini, no?
Sì,
di quest'acqua della vita a cui tutti sono invitati a bere, poi fa la traduzione dell'immagine. La traduzione dell'immagine è che la grazia di Dio, cioè quell'acqua della vita lì, sia su tutti. Ecco, questo è l'augurio. L'augurio che si fa l'autore dell'Apocalisse è che tutti quanti approfittino di quest'acqua della vita, tutti quanti ricevano la grazia di Dio e non si chiudano ad essa. Ecco, forse anche noi potremmo in un certo senso concludere così anche questo ciclo, no?
Sì, sì,
con l'augurio che tutti coloro che ci hanno ascoltato con pazienza possano come noi ricevere, ecco, aprirsi alla grazia di Dio e quindi aprirsi al suo amore e alla speranza che la vita non sia tutta qui. Ecco, c'è ancora molto che ci attende, al di là anche della morte stessa.
Certo, l'eternità, insomma, e questa allora è la chiusa più bella, la chiusa ideale, la chiusa che soddisfa e che soddisfi tutti, insomma, poi alla fine. Allora un grazie al pastore Saverio Scuccimarri, professore, decano della Facoltà Adventista di Teologia, direttore della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ci sentiremo in altri ambiti comunque, Saverio.
Va bene, grazie,
ciao Saverio, ciao.
Buona giornata.
Bene, allora, proprio per le ascoltatrici, gli ascoltatori, 348 222 72 94 per ricevere gratuitamente il libro del professor Saverio Scuccimarri, che riguarda proprio l'Apocalisse. Il titolo è La speranza nell'Apocalisse. Ecco, potrete approfondire queste tematiche. È gratuito e, se volete, sempre gratuitamente anche il corso biblico per corrispondenza o per email Scegli Gesù. Un messaggio o un vocale quindi al 348 222 72 94.